questa lettura per accelerare un po' i tempi, i bambini, i meno bambini che sono presenti per la scuola domenicale possono ordinatamente uscire. Salmo 51. Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei disfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è grande davanti a me. Ho peccato contro di te, contro te solo. Ho fatto ciò che è male e cattivo. Poiché sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con l'issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e di letizia, e risulteranno quelle ossa che hai spezzato. Dissolvi lo sguardo dei miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò le tue vie ai colpevoli e ai peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato su me. Dio della mia salvezza, la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri tu le mie labbra e la mia parola proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti io offrirei, ne gradisci l'olocausto. Sacrificio davanti a Dio uno spirito puro e tuo Dio non spezzi un cuore abbattuto ed umiliato. Fa del bene a Sion, per la tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocauste e vittime asse per l'intero. Allora si offriranno tuoi sul tuo altare, tutti gli amici. Signore, veniamo davanti a te, presentandoci davanti alla parola che abbiamo appena detto. Chiediamo che tu adesso possa parlare alla nostra mente, al nostro cuore, alle nostre vite. Signore, parlaci perché tu sei qui, ascolta. Nel nome di Gesù, vediamo questo. Amen. Amen.
Sono le esigenze, qual è la missione della santità del Signore che succede. E il brano di oggi è un brano che ci parla di come essere santi significa essenzialmente avere un cuore puro. È impossibile parlare della santità di Dio, è impossibile parlare della santità che Dio richiede da noi stessi, se noi in qualche modo non ci confrontiamo con le esigenze, con la necessità, con l'importanza fondamentale di avere un cuore puro davanti al Signore. Questo brano, il Salmo 51, è di fatto uno dei salmi più importanti per quanto riguarda la nozione, il concetto di pentimento. Il salmo che più di ogni altro ci spiega cosa significa pentirsi davanti al Signore. È il salmo che ha una profondità enorme. Ci sono quattro punti che vedremo, però prima fatemi dire qualcosa su come è nato questo salmo. Qual è il contesto che ha suscitato questo salmo? Se voi prendete con me, Samuele al capitolo 11. Secondo Samuele al capitolo 11 ci parla di Davide. Davide, secondo Samuele 11, tutto il 12, è la tragedia che è capitata, che è avvenuta, che è successa nella vita di Davide. Davide è all'apice del suo regno. E Davide però in questo momento di estrema forza, di gloria, si distrae. E si distrae, si lascia catturare dalla bellezza fisica di una donna che è sposata, che è sceva. Una donna che non solo era già, come dire, impegnata, ma era moglie di un suo collaboratore, di uno dei suoi più stretti, uno dei collaboratori più valorosi che aveva Davide. Nonostante questo, Davide
Davide è catturato dal fascino, la fa prendere, la fa portare da lui e dorme con lei. Lei resta incinta e questo è un grande problema. C'è suo uomo, il suo marito, Uria è in battaglia. Ora, e sarebbe stato chiaro appena Uria torna a casa che lei è incinta, che lui non poteva essere il padre di un bambino. Allora Davide, nella sua perversione, cosa fa? Genera un piano, genera una strategia per occultare, per nascondere il suo disfatto. Allora in pratica manda delle guardie al fronte e dice: dovete dire a Uria che ritorni a casa perché c'è una notizia urgente che deve prendere in considerazione. Qual era la sua strategia? Se Uria torna a casa, dormirà con sua moglie, per cui in qualche modo no, il peccato può essere coperto. Invece Uria, a differenza di Davide, è un uomo integro. E Uria dice: non esiste proprio, io non lascerò le mie truppe da sole, io morirò con loro piuttosto che abbandonarle con una cosa di questo. Quindi si rifiuta di andare. Il piano A di Davide fallisce. Davide non ha ancora trovato il modo per occultare il fallimento, però non può accontentarsi di questo, non può mettere in subuglio il suo regno perché un suo collaboratore, un militare, pur importante e bravo che sia, non, si rifiuta di fare questa cosa. E allora dice, c'è un verso che dell'11 dice: beh, ma in battaglia no, c'è chi vive e c'è chi muore. Pensa ad un agguato, organizza contro Uria un agguato, e Uria muore sul campo in un agguato che Davide stesso fa organizzare. Davide è chiaro che se non è stato lui materialmente a usare la spada, ma è chiaramente sua la responsabilità di quell'omicidio. In questo modo Davide è libero e sposa Bathsheba. Però è chiaro, no? Tutti sanno che l'intervallo che è trascorso dal matrimonio di Davide con Bathsheba alla nascita del figlio è troppo breve per giustificare, no, un concepimento regolare. E in questo modo, no, Davide inizia a preoccuparsi, no? Lui inizia ad offrire delle razionalizzazioni, finché Dio manda un profeta, manda un suo servo, e Nathan predica in Seconda Samuele 11 e 12 uno dei sermoni più importanti e più belli e più affascinanti e più sconvolgenti della storia, della storia di tutti i tempi. Gli racconta una storia di un re che si comporta ingiustamente, no, perché vuole lui che ha tante pecore, vuole prendersi le poche pecore che trova altrove. Davide, no, dice: fa il giusto, fa l'integro, e dice: deve essere messo a morte. Nathan gli dice: sei tu che devi essere punito per la tua incoscienza e il peccato. Davide, con quella frase, gli crolla il mondo, tutte le sue strategie, tutta la sua razionalizzazione, davanti all'Eterno. Aveva tutte le sue maschere si disintegrano, colpito dalla potenza di Dio, lo confronta con il suo regno. Davide si pente, è pieno di vergogna, si pente e nel suo pentimento arriva ai confini della disperazione, e quasi di lì non ce la fa più. Come potrà adesso governare ancora con Davide? Come potrà adesso essere un uomo affidabile? Come potranno le persone continuare a fidarsi di lui dopo che lui ha costruito questo macchinario? Deve fare i conti con i suoi fallimenti. E il Salmo 51 ci racconta che c'è un potere straordinario nel pentimento, se noi lo assumiamo in pieno, che il pentimento può essere davvero un nuovo inizio, può essere l'inizio di una guarigione, il nuovo inizio di una restaurazione. Davide è talmente in basso che adesso soltanto Dio può alzarsi. Questo è il contesto. E in questo contesto Davide scrive: di mettere il Salmo 51. Salmo 51, vorrei che voi guardaste il testo con me, perché questo Salmo, oltre a essere cantato in molti modi, ha davvero una forza eccezionale. Quattro cose vedremo in questo Salmo, amici. La prima cosa che dovremo è la richiesta a quello che Davide chiede. Davide inizia il Salmo 51, io chiedo, Signore, ti chiedo delle cose. Però subito dopo la sua richiesta, dal versetto 3 al 5, c'è la confessione di Davide. Davide si assume in pieno la responsabilità del suo fallimento. Dopo la confessione, dal versetto 6 al versetto 12, c'è il bisogno di Davide. Di cosa ha bisogno adesso Davide per iniziare a camminare nelle vie del Signore? E Davide conclude questo salmo con una serie di impegni, delle promesse concrete che segnano il suo reale cambiamento. Guardate un po' cosa, guardate il primo punto con me, quello che Davide chiede, versetti 1 e 2. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà e nella tua grande misericordia. La prima cosa che Davide chiede è la misericordia di Dio. Sapete cos'è la misericordia di Dio? Cosa significa questo verso quando Davide fa lo stia? Significa: Signore, io vorrei che tu alleggerissi la mia sofferenza, perché il fardello della mia sofferenza è talmente forte, del mio peccato è talmente forte, io sto per essere completamente schiacciato, mi manca il respiro. Signore, abbi misericordia, alleggerisci la mia sofferenza. Però non è soltanto questo che Davide chiede. Subito dopo Davide chiede: Signore, guardate il versetto 1, Dio, abbi pietà di me per la tua bontà e la tua grande misericordia, cancella i miei misma. Davide chiede: Signore, però adesso tu devi fare una cosa, devi prendere il tuo registro, il registro del bene e del male, e dove sono annotati tutti i miei fallimenti, tutti i miei peccati. Signore, tu devi prendere adesso il libro contabile fondamentale della vita eterna, Signore. E tu adesso, Signore, devi cancellare, Signore, devi fare in modo che non risulti più il mio peccato. Deve oggettivamente non ci deve essere più nessuna prova che dimostri nella tua contabilità che io sono mancante. Cancella, Signore. Cancella. E poi però Davide non si ferma a chiedere la cancellazione dal libro contabile. Poi subito dopo dice: Signore, lavami e purificami dal mio peccato. Signore, io vorrei che tu affrontassi il mio peccato, il mio pentimento è questo, vorrei che tu lo cancellassi oggettivamente, però vorrei anche io avere una sensazione, una dimensione soggettiva, vorrei sentire la purificazione che viene da te. Non è soltanto un fatto comunale. Davide dice: Signore, intervieni, affronta il mio peccato. Signore, affronta il mio peccato anche nella tua dimensione psicologica, spirituale che mi accompagna, non ce la faccio più. Come cancella la mia responsabilità, ma allo stesso tempo purifica il mio cuore e rimuovi il mio peccato. Davide sa che può fare questo. Lo sa perché all'inizio lui apre il Salmo 51 con la visione di un Dio buono, Dio un Dio buono, Dio un Dio che ama, Dio un Dio che ama in modo indefettibile, il suo amore senza fallimento. Che esempio è il termine dell'ebraico? Significa Dio ha un amore che vincola, che si vincola al suo popolo e che nessuno potrà mai mettere in discussione. Dio, questo amore che si basa sulla promessa di Dio, sulla fedeltà di Dio. Signore, io faccio appello alla tua bontà e faccio appello anche alla tua compassione. C'è quasi un paradosso. Davide implora, capite? La pressione che c'è nel suo cuore. Davide sa chi è Dio, però si sente indegno, ha una profonda indegnità. Mi ricorda dove nella parabola del figlio prodigo c'è un termine, c'è una frase che a un certo punto arriva: Padre, io non sono che disse il figlio. E qua c'è tutta l'attenzione. Da un lato c'è il padre. Davide riconosce ancora come il figlio prodigo che Dio è padre, che Dio è buono, che li ho compassione, ma subito dopo questo riconoscimento è accompagnato dal profondo senso di indegnità. Padre, io so che non valgo nulla, io so quanta sporcizia c'è nella mia vita. Cari amici, questo è l'unico modo, questo è l'unico modo per avvicinarsi al Signore. Tutti gli altri modi sono maschere, non servono a nulla. Da un lato dobbiamo essere assolutamente chiari che noi siamo completamente indegni, che non abbiamo nessuna pretesa nei confronti di Dio. Dobbiamo comprendere che Dio può giustamente condannarci per la sua volontà. E dall'altro lato dobbiamo essere sicuri che se noi andiamo a Dio con tutto il nostro cuore, Egli è pronto a perdonarci. A volte, amici, noi ci focalizziamo. C'è chi pensa soltanto a Dio come padre e non pensa alla propria indegnità. E allora chi pensa soltanto a Dio come padre fa un errore gravissimo, perché dice che tanto Dio perdona, perché questo è il suo mestiere. Come fa un padre, perché quindi io non devo cambiare. Quindi tu credi in Dio come padre, ma non colpivi il senso della tua indegnità, e la tua vita non cambia, e rimani catturato dal tuo peccato. Dall'altro, c'è invece chi invece si concentra soltanto sulla propria indegnità, entra nei circoli viziosi della disperazione e si dimentica la paternità e l'amore di Dio. E anche lì, la tua vita resta catturata. La visione biblica è quella del diventa proprio. Padre, io sono te, è qualcosa di straordinario. Guardate come confessa. Davide confessa in un modo chiaro, preciso e continuo. Guardate com'è dal versetto 3. Poiché io riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò è giusto quanto parli e sei irreprensibile quanto giudichi. Cari amici, come confessa Davide nel secondo punto? La prima, Davide confessa in modo semplice. Il modo semplice è che Davide si assume la piena responsabilità delle sue azioni. Davide si assume la propria responsabilità. Davide dice: io riconosco le mie trasgressioni, io riconosco il mio peccato, io ho fatto ciò che è male. Cari amici, Davide evita quello che io e te facciamo benissimo, lo scarica. Davide dice no a questa strategia, allo shifting della colpa. Non è colpa. Davide dice no: Signore, tu sei giusto quando parli, tu sei irreprensibile quando giudichi. Vuol dire che Davide finalmente dice: beh, non è colpa della mia educazione, non è colpa della mia infanzia, non è colpa delle mie pulsioni, non è colpa dei miei ormoni, non è colpa del mio ambiente. Signore, io ho peccato perché ho voluto peccare. Riconosce la sua responsabilità. E dice: Signore, io merito il giudizio. Lui non parla dei suoi problemi, non dice che io sono qui perché ho una bassa stima di me, perché sono dipendente da tante cose, perché c'erano circostanze che mi hanno suscitato, portato a fare errori di qualche tipo, no. Davide dice no, finalmente lui dice no, lui evita la razionalizzazione, vuol dire attribuire la colpa. Uria è morto non perché si trovava in battaglia e casualmente una spada ha colpito la sua gola. Uria è morto perché il mandante Davide ha organizzato, orchestrato tutto e Davide deve prendersi la sua colpa. Ci sono molti modi che Davide avrebbe potuto usare per razionalizzare, oltre a quelli che ha fatto. Pensatevi come re, quanta pressione nella gestione quotidiana della sua vita. E lui poteva dire: nessuno sa quanti sacrifici. Nessuno sa. E quello che successe è una piccola consolazione per tutto quello che ho fatto per il mio popolo. Nessuno può capire quanto io soffro. Quindi devo permettermi delle cose che io posso fare che gli altri magari non possono fare. Ma la natalità è bellissima. C'è Davide, tu hai sprecato. Tu hai colpito Uria con la spada. primo elemento del pentimento. Non ci sarà nel vero pentimento cristiano, non ci sarà nuova vita se noi non partiamo dalla piena dall'assumerci la piena responsabilità per quello che siamo e per come ci comportiamo, senza scaricabarità. E subito dopo Davide sa che il suo peccato non è tanto contro Betsabea, non è tanto contro Uria, non è tanto contro il suo popolo, versetto 4. Guardate la straordinaria forza di questo verso, versetto 4. Contro te, contro, solo contro te ho peccato. Ed è il suo vedere sorprendente. Chi è il te qua? È Dio. Davide ha sbagliato contro tanti, ma Davide capisce che ogni peccato, in primo luogo, in prima istanza, e prima di ogni altra cosa, è un'offesa all'onore, alla reputazione e all'amore di Dio. Ogni peccato, prima di tutto, è un'offesa a Dio. Davide dice: Signore, Signore, io riconosco che la colpa fondamentale, che il peccato fondamentale, io l'ho fatto verso di te. So che se prima non avessi peccato nei tuoi confronti, tutti gli altri peccati non sarebbero successi. Peccare in la Bibbia insegna proprio questo, che ogni peccato è inizialmente ed essenzialmente un peccato. Martino Teo diceva: tu non puoi disobbedire ai 10 comandamenti dal secondo al 9 se prima non sobbedisci. Soltanto se tu in ogni caso non riconosci la signoria e la sovranità di Dio nella tua vita, allora di conseguenza disobbedirai a cari amici, la colpa primaria, il fallimento primario è sempre verso Dio, non è verso gli altri, non è verso noi stessi, è verso Dio e la persona che lo offesa. E quando noi siamo veramente, quando sentiamo veramente la colpa, ci confrontiamo con l'offesa che Dio ha percepito, con l'offesa che Dio sente. Non siamo soltanto dispiaciuti per quello che è successo, no? Questo non è pentimento, se è solo dispiacere, è autocommiserazione, non serve a nulla. No, invece, vuol dire che se io comprendo che la mia offesa nei confronti di Dio mi impegnerò per risolvere fino in fondo quella difficoltà, quel peccato. Cari amici, sentiamo che il nostro peccato, più che fare male a noi stessi, la nostra famiglia, la nostra comunità, la società dove siamo. Sentiamo che il nostro peccato essenzialmente un tentativo di spazio. Questo è il peccato. Stiamo provando con la fronte a spezzare il cuore a meno impazzito. E adesso il Davide ha compreso questo. Questo è il quarto, la seconda di guardare. Adesso voglio giudicare secondo le tue norme. Signore, guardate qua, ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli, sei irreprensibile quando giudichi. Signore, voglio usare adesso la tua rivelazione come standard, non voglio più ascoltare il grillo parlante della mia coscienza, perché la mia coscienza a volte perché la nostra coscienza a volte può essere o troppo scrupolosa o troppo poco, perché a volte la nostra coscienza è ingannevole, può dirci delle cose che la Bibbia non ci dice o può farci ignorare delle verità che la Bibbia ci presenta. Cari amici, non possiamo permettere che il metro della nostra vita spirituale, il termone del nostro benessere sia la nostra coscienza. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa. Abbiamo bisogno di standard oggettivi fuori da noi stessi. Noi, se non abbiamo la parola rivelata del Signore, se non abbiamo la scrittura che ci confronta per quello che siamo, prima o poi diventiamo controllati, siamo controllati dalle tradizioni dei mondi, dalle culture, dagli impegni familiari, da tante cose che non sono
non prendiamoci troppo sul serio, non prendiamo sul serio i nostri cuori, il nostro cuore, il nostro sentimento, perché molti sbagliano, sapete perché? Molti si trovano catturati nella gabbia del peccato, sapete perché? Perché fanno questo ragionamento, che è molto comune nella società contemporanea. Non può essere sbagliato, non può essere sbagliato, trovo tanto piacere a fare. Ma se dov'è così, se il tuo ragionamento è questo, prevaluti il tuo giudizio, il tuo sentimento, migliore. Cari amici, se il nostro cuore ci condanna, se il nostro cuore ci illude, sappiamo che Dio ci dice che siamo liberi. Dio è più grande del nostro cuore in tutti i sensi. Passateci un momento. Che mi dice adesso? Io ho una prospettiva nuova, Signore. Adesso mi rendo conto. Guardo in retrospettiva la mia vita. E mi rendo conto che io sono generato nell'iniquità, che mia madre mi ha concepito nel peccato. Signore, guardo la narrazione, la biografia della mia vita e mi rendo conto che il peccato mi ha sempre accompagnato. Signore, vedo delle nuove cose invece che rifiutarmi. Signore, adesso mi rendo conto, Signore, che quello che realmente sono non sono la persona così bella, pura, perfetta, potente. Signore, so che sono stato concepito nell'iniquità, tutta la mia vita è segnata dal peccato. Cosa significa questo? Che il vero pentimento, la vera confessione, produce sempre umiltà. Umiltà. Non c'è niente di più genuino. Il pentimento può cambiarci soltanto se procura, se genera un cambiamento, una rivoluzione di umiltà nella nostra vita. Se noi abbiamo una profonda consapevolezza di chi Dio è e di quanto sporchi e umili e precari noi siamo. Cari amici, questo è quello che Davide confessa. Però Davide non si ferma, molti si fermano alle richieste, alla confessione, ma il salmo va avanti. Il Salmo continua e ci dà anche una nuova prospettiva, ma adesso che Davide ha fatto questi passi, io vorrei che questi passi di richiesta sincera, di confessione sincera, fossero i passi che ci caratterizzassero tutti. Cosa fa adesso? Davide adesso segna il passo e dice: Signore, io ho bisogno però di alcune cose. Signore, io ho bisogno adesso in particolar modo di una nuova vita. Ma tu, Signore, tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Davide ha bisogno di integrità. Egli dice: Signore, io adesso, è vero, per tutta la mia vita ho portato una maschera bella. Sono stato perfetto. Gli altri hanno visto in me delle bellissime cose, ho presumo di aver visto queste cose. Però so come io stavo dentro, so qual era il mio peccato dentro. Adesso dice: Signore, io non vorrei più portare queste molteplici maschere, adesso voglio vivere nell'integrità. Voglio essere unico, voglio avere un cuore unico davanti a te. Non voglio portare maschera, voglio essere quello che sono davanti a te. Non basta più all'ipocrisia, basta più a un esterno che onora e a un interno che marcio. Sono stanco delle fantasie idolatriche che hanno accompagnato la mia vita. Poi chiede quello che senz'altro lui ha sempre bisogno. Mi dice: Signore, ho bisogno di una nuova vita, questa vita, Signore, questa vita è che ho bisogno di una nuova relazione con te. Ho bisogno, Signore, che tu, Signore, distogli il tuo sguardo dai miei peccati, versetto 9. Signore, ti chiedo che tu mi possa pulire con l'issopo. Signore, che tu possa farmi diventare più bianco della neve. Sapete cos'erano questi riferimenti all'issopo e a quest'essere più bianco della neve? Era in pratica una purificazione che avveniva nei confronti probabilmente del leproso, che con un ramoscello, dopo che era che la sua lepra era terminata, che adesso poteva essere riammesso alla presenza di Dio nella comunione del suo popolo. E Davide dice: Signore, io ho bisogno di questa purificazione, io ho bisogno che tu mi cancelli completamente il mio peccato, mi renda bianco come la neve. Io ho bisogno di una comunione rinnovata con te. Signore, io ho bisogno della tua presenza, ho bisogno che tu consoli il mio cuore più che una cosa. E questo Davide sa che lo può fare. Guardate il versetto 10. Signore, però questo è possibile soltanto se tu crei in me un cuore puro. È possibile soltanto se tu rinnovi dentro di me uno spirito ben saldo, Signore. Se tu operi in modo potente con la potenza e con la grandezza del tuo Santo Spirito. Signore, ho bisogno della forza, dell'energia del tuo Santo Spirito. Ho bisogno che il tuo Santo Spirito mi conduca e mi trasformi completamente, che mi renda presentabile davanti a te. Signore, Signore, io so, non mi interessa la discussione, Davide dice, se la salvezza si può perdere o no, ovvio che non si può perdere, ma non è questo il punto. Il Signore voglio sentirla, questa salvezza. Io voglio sentirla fino in fondo, voglio sentirla mia. E poi guardate, e questo produrrà, guardate di cosa ha bisogno, versetto 12, guardate alla fine di cosa ha bisogno Davide. Signore, io vorrei, perché so che tutto questo produrrà un frutto eccezionale. Qual è questo frutto eccezionale? Rendi la gioia della tua salvezza con uno spirito volenteroso. Signore, voglio nuovamente apprezzare come in cielo. Voglio essere nuovamente grato. Voglio adesso, Signore, voglio che la tua benedizione sia sulla mia vita. Signore, crea in me un nuovo cuore. Davide dice crea, pensa a Genesi 1, dal nulla Dio creò i cieli e la terra. Adesso dice Davide, io voglio che tu faccia, rivenda quest'opera di creazione nella mia vita, nuova creazione, creazione di me, un nuovo cuore. Qualunque sia il passato, qualunque sia la mia biografia, qualunque siano i risultati della mia esistenza, qualunque sia la grandezza del mio fallimento, Signore, adesso crea in me. Signore, io sono impotente per fare questo. Davide chiude il salmo con alcune promesse, con alcuni impegni. Davide chiede delle cose, confessa altre cose, abbiamo visto come lui confessa. Abbiamo visto di cosa ha bisogno, perché ha bisogno di integrità, della relazione con Dio, dell'intimità, di una nuova gioia. Adesso Davide dice, Signore, tu adesso vuoi prendermi degli impegni. Perché se mi prendo degli impegni e degli rispetto, questo è il segno della mia confessione, Padre Cipollone. Non si perde tutto, gli impegni concreti. Versetto 13, versetto 13. Signore, io insegnerò le tue vie ai colpevoli, e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato, Dio. Signore, liberami dalla colpa dell'omicidio che ho fatto. E adesso, Signore, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Sapete cosa significa questo? Che c'è una forte connessione, cari amici, tra una fede apparente, una fede contagiosa, una fede piena di gioia. Molte volte, la nostra vita non attrae persone al Vangelo, perché non vive la dimensione della gioia, non vive la dimensione del rinnovamento straordinario che Dio ha procurato nella nostra vita. Molte volte non siamo attraenti verso gli altri, perché piuttosto che segnalare la straordinaria fiducia che Dio ci dà, piuttosto che raccontare le meraviglie della grazia di Dio, noi i nostri uomini raccontano invece in quanto composti siamo. Però se c'è vero pentimento, nella vita di Cristiano, grande o piccolo che sia, la sua vita sarà segnata dalla gioia e dall'umiltà. E la gioia e l'umiltà sono delle calamite per il Vangelo. Perché il mondo ha bisogno di questa genuinità. Cari amici, questo dobbiamo fare. E invece io mi chiedo, perché molte volte noi ci specializziamo elogiare noi stessi piuttosto che coltivare la giustizia. Piuttosto che andare in questa direzione, spesso ci autocommiseriamo e diventiamo in qualche modo continuamente disperati e vogliamo che gli altri coltivino i nostri sentimenti di disgrazia, che ci coccolino per rimanere ancora disperati. Non usciamo mai da questa gabbia, invece no, gioia e umiltà sono il frutto del mio affetto. Cari amici, l'unico perdono. Se il suo perdono è vero, questo fa la rivoluzione della tua vita. Con noi spesso pensiamo: Signore, se io non ho questo, se io non faccio questo, non potrò essere felice. No, no. Invece dobbiamo pentirci dalla nostra vita. Davide pensava, aveva tutto, ma Davide pensava: se io non ho quella volta, non sarò felice. Perché non era contiamo i nostri doni. Fai questo esercizio. Signore, io ti servirò a condizione che cosa ti devo dare? Non è possibile. Quella è la cosa che tu devi scoprire. Devi scoprire. Devi servire la mia persona. Io vuole un servizio senza condizioni che non c'è. Amici. Dov'è la nostra gioia? E se ci manca la gioia, se il Vangelo non ci rende più dolci, più gioiosi, diversi, non è forse che il nostro appetimento ancora non è stato così profondo come per essere. E se l'umiltà non caratterizza la nostra vita, ma siamo impigliati su chissà cosa verso noi stessi, non è che forse il pentimento del Vangelo non ha realmente fatto radice nella nostra vita? Non è nessuno, una persona segnata dalla gioia, qualunque sia la sua forza. Davide dice però, io non voglio fermarmi qua. Nel versetto 15 e versetto 17 ci dice che lui vuole, guardate cosa ci dice, lui vuole continuare: Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri dei sacrifici, altrimenti li offrirei, né gradisci olocausto. Sacrificio gradito a Dio, uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Quante volte devi pentirti della tua vita? Quante volte devi pentirti? Quante volte la nostra vita deve essere segnata dal pentimento. Davide dice: Signore, io voglio avere una vita di Signore, io voglio uno spirito proprio. Io voglio, Signore, che tutta la mia vita sia segnata dal pentimento. Piuttosto che far vedere il pentimento come un fatto inconsueto, piuttosto che far vedere il pentimento come una perturbazione che passeggera nella vita del credente, Davide dice: Signore, io so non una volta, centinaia di volte io dovrò essere pronto a pentirmi. Cosa significa questo? Significa che se stai litigando con qualcuno, se hai una discussione con qualcuno, se il tuo atteggiamento è quello giusto, quello cristiano, quello biblico, prendi l'opportunità per pentirti, anche se l'altro ha la minima ragione. Significa non perdere mai l'opportunità di chiedere scusa, perché questa è la rivoluzione dell'umiltà. Significa non arroccarti più sui tuoi diritti, perché tu diritti non ne hai. Pentimento continuo, significa una vita segnata, uno spirito pronto. E Davide non si ferma. Davide chiude e dice: Signore, io adesso resto più solito. Signore, però fai del bene alle mura di Gerusalemme. Alcuni commentatori pensano che questi versetti sono stati scritti successivamente nel corso dell'esilio, ma il punto qui è che Davide, guardate quanto straordinaria la parola di Dio, non si ferma alla ferita. Davide adesso si preoccupa della sua comunità. Signore, io vorrei
sentimento, o un sentimento che molto qualificato. Sappiamo da seconda Samuele che suo figlio, il figlio che ha avuto con Betsheba morirà. Per punizione, non lo so. Il figlio di Davide è nato da questa relazione che è morta. Ora, non credo che sia una punizione diretta. Perché ci sono dei piani straordinari che Dio ha, che noi non conosciamo. Il punto è che quel fatto che il figlio di Davide sia morto, come forte conseguenza naturale di quello che ha fatto, non tanto un giudizio, ci ricorda qualcosa di più grave e più forte. Che c'è stato un padre. C'è stato un padre. Il cui figlio era senza colpa. E c'è stato un padre il cui figlio era perfettamente senza colpa, e aveva un futuro glorioso per lui. E c'è stato un padre il cui figlio era senza colpa, che ha mandato suo figlio non a morire per un peccato, per una colpa, per una conseguenza di qualcuno o di qualcosa che è successo, ma c'è stato Dio Padre che nella sua grande misericordia ha mandato suo figlio Gesù, che era senza colpa, per morire davvero, realmente, fisicamente, perché affinché io potessi morire. Cari amici, io vorrei questa mattina, ognuno di voi, pensasse a questo sacrificio, questo figlio di Dio, senza colpa, per morire affinché io e te gustassimo la vita. Gioia di un nuovo inizio, c'è possibilità, la tua vita può cambiare, non è mai come aiutaci a confessare il nostro peccato, perché se noi non confessiamo, se noi non ci portiamo, Signore, la nostra destinazione non sarà l'eternità con te. Signore, non sarà l'eternità. Fai in modo, Signore, che il nostro peccato non ci, Signore, non vinca sulla nostra vita, ma che noi per la tua grazia troviamo la forza di dirci abbracciarci al Vangelo di Gesù Cristo. Signore, confessiamo che spesso, Signore, sostituiamo il pentimento con l'odio nostro, con l'autocommiserazione, con l'autocondannazione, con tanta confusione. Signore, ma evitiamo il pentimento. Siamo i primi, Signore, a spostare la colpa, a tentare di non portare le nostre responsabilità. Signore, perdonaci. Signore, perdonaci. E fai, Signore, che ognuno di noi è raggiunto dalla potenza del tuo Santo Spirito, che suscita pentimento, Signore, e che dà gioia ed umiltà. Fai che la cifra della nostra vita, di ognuno di noi, Signore.